Il nostro ospite, che è sempre l'ospite della parola, ma oggi in modo particolare, è Roberto Genazzini. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora partiamo da qui perché a noi non piacciono un po' le presentazioni classiche, gli elenchi del telefono, perché questa canzone è un po' il suo contrassegno, diciamo.
Ma perché io ho scritto un libro di recente che ha per protagonista una ragazza che si chiama Lili. Adesso la ragione vera non è dovuta a Lili Marlene. Però anche la mia Lili si trova impegolata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il libro in verità è una storia d'amore fra Meo e Lili. Meo è un soldato che è inventato come finzione narrativa, che si ritrova nel 1943 a respingere questa ragazza ebrea che si chiama Lili. E questo è ispirato a un fatto realmente accaduto alle cantine di Gandria ed è documentato dai registri storici. La vera ragazza ebrea che è stata respinta si chiamava Liliana Lattis, e da qui il desiderio di raccontarle e dedicarle un racconto dove ho voluto chiamarla soltanto Lili, per rispetto, perché evidentemente non ho potuto chiederle se potevo scrivere qualcosa su di
Certo,
lei.
per
E
rispetto e per affetto.
poi anche per affetto, perché informandomi sulla sua storia, sulla sua personalità, ci si affeziona, ecco. E poi anche perché esattamente ciò che è accaduto, nei minimi particolari, ovviamente non lo si può sapere, ecco. E quindi Lili era un sistema affettuoso, ma anche più neutro, per raccontare di Liliana.
Ma beh, interessante, già conosciamo qualcosa di più legato anche alla sua attività di scrittore, perché questo non è il suo primo libro, anzi è l'ultimo libro, è l'ultimo di una serie. Lei, Roberto Genazzini, è noto per le sue opere che raccontano storie soprattutto legate al villaggio di Gandria e al lago di Lugano. Tra i suoi libri figurano Attaccati al filo, Il mio villaggio, ecco questo un po' nell'elenco del telefono, Gandria, paese da sogno, L'onda dei ricordi, tutti pubblicati da Fontana Edizioni, quest'ultimo invece dalla Tipografia Elvetica. Ma cosa c'è di vero in questa storia e perché questo titolo?
No, per precisazione, i miei 13 libri hanno 7 o 8 editori diversi. Non,
D'accordo.
gli ultimi erano di Fontana, però
E vuol dire che ce ne sono altri, ne ho
ho
citati
fatto
alcuni.
Dadò, Casagrande,
Sì.
Salvioni, ecco. E l'ultimo sì, perché mi sono ritrovato con un racconto che era anche abbastanza breve e non sapevo se fosse lungo abbastanza da essere pubblicato. Pensavo in primis di abbinarlo magari a qualche altro racconto per renderlo un po' più corposo, però il tema era così delicato e così particolare che non si sarebbe adattato ad essere abbinato. E allora tramite Milo Miller, che è della Tipografia Elvetica e
Di
che di
Capolago.
Capolago, sì, che pubblica sempre, da tanti anni pubblica dei libretti anche piccoli, come volumi, ma ricchi di contenuto, abbiamo convenuto che andava bene questa storia raccolta in un unico volume.
Allora, questa ha letto ricchi di contenuto e direi aggiungiamo a questo suo libro, suo ultimo libro, quella che mi è piaciuta di più, ricchi di emozioni e di descrizioni.
Sì. Sì,
Lei ama le descrizioni.
certo. Poi io ci tengo a ribadire che è un libro di narrativa, cioè è una storia d'amore, perché mi piaceva dire come anche in un periodo di guerra possa nascere una storia d'amore. Ecco, penso che ne saranno anche nate molte, e quindi questo era quello che mi interessava. Dopo, evidentemente, c'è un'ispirazione a un fatto realmente accaduto, ecco. Però il libro si limita alla narrazione. Alla fine c'è un appendice dove spiega con più precisione quello che è storico, ecco, per differenziarlo dal narrativo.
Beh, Amore e guerra sono sicuramente due temi in contrasto fra loro, almeno così ci sembra. Poi l'amore esiste anche nei tempi di guerra, ovviamente. Come questa scelta dell'amore le è servita anche a livello narrativo per creare una tensione, per dare anche una speranza, oppure non finisce positivamente?
No, poi la storia, il suo finale l'ha già scritto, io non potevo cambiarlo.
È rimasto fedele.
Anche se mi sono fermato un attimo prima, ecco. Ma la questione dell'amore, perché nei tempi di guerra penso che sia realmente accaduto che sia la letteratura che anche la musica nascevano canzoni anche sentimentali, anche allegre, proprio per contrastare la tragicità della guerra.
Per poter sognare meglio, magari.
Giusto, non è sorprendente, anche comprensibile. Ecco.
Sì.
E quindi io ho cercato di immaginarmi nei panni del soldato Meo e a vedere cosa avrebbe fatto per aiutare questa ragazza che non lui direttamente ma i suoi superiori avevano respinto alla frontiera.
Assieme ai genitori, giusto?
Assieme ai genitori.
E questa frase che poi diventa il titolo...
Sì.
Parte comunque da qualcosa di vero.
Certo,
perché questa lì gli piaceva a qualcuno.
Sì, c'è un registro federale che è stato scoperto dallo storico Adriano Guazzocco negli archivi federali di Berna diversi anni fa e che è esposto ancora adesso al Museo delle Dogane alle Cantine di Gandia, è esposto in una teca ed è uno dei documenti molto importanti perché è l'unico che veramente segnava come in un catalogo contabile tutti gli ammessi e tutti i respinti a quella frontiera. E guardando alla pagina L, sotto Liliana Latis c'è, come per tutti gli altri ammessi o respinti, il nome, cognome, le generalità, la data di nascita, la città di provenienza, l'era di Milano, ma che risultava strano era, tra parentesi, questo apprezzamento, quella che mi è piaciuta di più, che era un apprezzamento un po' discutibile, perché in un contesto così non era una frase felice a mio parere. E allora io ho voluto anche, prima di tutto la frase ha dato il titolo al libro, che è quella che mi è piaciuto di più, e io ho voluto in un certo senso, con l'aiuto del soldato Omeo, redimere questa frase.
Sì.
Da un lato ha fatto che non l'ha scritta proprio lui.
E lei è tanto Omeo in questo?
Come?
Si sente tanto Omeo in questo?
Io mi sento Meo, sì, certo. Sì, perché poi noi, io parlo anche come gandriese, vediamo il Museo delle Dogane che era 80 anni fa questa dogana dove respingevano anche oltre sì. Che ammettere gli ebrei.
A questo ce lo può raccontare dopo, sì.
Sì.
Perché adesso c'è un altro brano, lei ha scelto Rini Marlene, ma ha scelto anche il prossimo brano che è di Bruce Springsteen, You Are Missing.
Giusto.
Quello vuole, lo commentiamo dopo.
Va
adesso
bene.
Ce lo ascoltiamo insieme e poi aspettiamo anche alcune sorprese, perché no?
Certo.
Roberto Genazzini, lei è un appassionato di Bruce Springsteen. Questo brano l'ha scelto lei, You Are Missing, e che riguarda anche il libro, il suo ultimo libro, che è quella che mi è piaciuta di più, e riguarda la sua storia, le sue passioni, il suo bisogno di non dimenticare certe persone, certi luoghi come Gandria, che è il suo villaggio, e altro. Perché questa canzone, cosa ci racconta o cosa l'ha ispirata anche per scrivere questo suo ultimo libro?
Perché You Are Missing, Bruce Springsteen l'ha riferita ai pompieri dell'11 settembre che non tornarono a casa. E se si vuole, io nel libro di questa ragazza ebrea c'è questo senso di mancanza, perché io l'ho raccontata e l'ho descritta cercando di scoprire la personalità in base a quello che raccontavano qualche testimonianze o qualche parente o gli studi che ha fatto. E nel racconto, a un certo punto, il soldato si accorge che una volta respinta probabilmente non l'avverrà più, ecco. E la frase che mi piace di più del libro sono proprio quattro righe che adesso leggerei, è quando loro si lasciano e lui è nel bosco di Lanzo d'Intelvi dove scappavano gli ebrei tentando di raggiungere la Svizzera, la Speranza. Emeo in questo bosco dice: gettò un'ultima occhiata al bosco, sentiva già la mancanza di lili, pensò che un rametto non si spezza per il peso dell'uccellino che vi si posa, ma per la mancanza di quello volato via.
Emozionante. E cos'è l'ha ispirata a questo? Cioè, proprio lei è entrata nel personaggio, anche se...
Sì, era la mancanza, insomma, il senso, sì. il grande senso di mancanza che c'è anche in questa canzone, You Are Missing.
Senta, ma ci sono storie che lei ha conosciuto di persone di Gandria e dintorni che hanno un po' vissuto degli incontri come quello che lei racconta nel libro, quella che mi è piaciuta di più? Ci sono degli addii più che incontri?
Sì. Ma mi piace prima di tutto dire che il libro è poi corredato anche da alcune fotografie, e le fotografie sono state concesse dalla RSI perché sono tratte da un documentario di Ruben Rossello che aveva fatto sui profughi che entravano in tempo di guerra.
Ma quello Arzo? No.
No, Arzo, quello era un altro documentario che era su Liliana Segre.
Sì.
Questo era uno precedente di più di 10 anni fa, che era lì dalle zone di sempre delle cantine di Gandria. Era andato anche Ruben Rossello a intervistare un cugino di questa Liliana Latis. Ecco. E questo per dire delle foto.
Avremo ancora tantissime domande da farle, ma sono le 14.56. Se ha piacere, noi converseremo con lei volentieri anche dopo le 15.
Va bene, certo.
Cos'è successo? Sei scappata?
Ospite oggi pomeriggio a Tra le righe, Roberto Genazzini, scrittore ticinese. Abbiamo sentito già nell'ora precedente, profondamente legato alla sua terra, Gandria. Da anni racconta con delicatezza ma anche con nostalgia i luoghi, le persone, le memorie che abitano le rive del lago di Lugano. L'ultimo libro, quella che mi è piaciuta di più, Roberto Genazzini. Oggi, se mi permette, condividiamo questa notizia insieme. Oggi è un giorno speciale, segnato, come sappiamo, dalla scomparsa di Papa Francesco. Ecco, lei come scrittore e soprattutto direi come osservatore delle parole e dei tempi, che immagini o appunto parole le restano di lui? Cioè, quale segno lascia secondo lei nel nostro immaginario collettivo?
Ma se volendo fare un riferimento al libro di cui abbiamo parlato, che è un libro di amore e guerra, non si può non ricordare come Papa Francesco in questi ultimi 2 o 3 anni sia stato quello che con più insistenza ha parlato contro la guerra e a favore della pace. Quindi, se si vuole, l'augurio per lui è che almeno adesso abbia raggiunto un mondo dove la pace c'è davvero, ecco, perché sennò è quasi un'utopia, purtroppo, sperarlo. Papa Francesco, penso come a tanti, mi è piaciuto per l'umiltà, per la vicinanza agli umili, ai poveri, ai semplici, ecco. E come parola, anni fa mi era piaciuto un discorso che era molto informale, perché era un'intervista, credo, su un aeroplano rientrando in Vaticano, dove lui diceva: chi sono io per giudicare, e poi diceva alcune categorie, ecco. E questo rendersi umile, quasi che nemmeno lui fosse in grado di giudicare, mi è piaciuto, ecco, perché non è tanto da personaggio così importante.
Certo, l'umiltà è già apparsa perché proprio in apertura sì. di questa trasmissione abbiamo chiesto al pubblico quale parola del pontificato di Papa Francesco portereste con voi oggi, e l'umiltà è una di quelle. Poi è arrivata la tenerezza, la fratellanza, i ponti, perché sappiamo che nel suo pontificato, proprio come dice la parola, è stato un invito costante a costruire ponti, ad ascoltare gli ultimi e a vivere la fede con autenticità. Dunque, e poi ecco, c'è un'altra parola che arriva da Daniela, la dice la parola in ricordo del Santo Padre, tra molte altre, è vero, ce ne sono in realtà tante, anche da parte mia potrebbe essere amore. Ritrascrivo una frase di Papa Francesco che Roberto Genazzini poi magari commentiamo insieme nell'udienza del 16 aprile scorso. L'amore è sempre un impegno, c'è sempre qualcosa che dobbiamo perdere per andare incontro all'altro.
Eh sì, io posso dire che nei miei 65 anni di vita ho vissuto 6 papi, ecco, nemmeno tanti se si vuole. Quando ero bambino c'era Papa Giovanni, ecco, che era detto il Papa buono, e ogni papa ha, diciamo, una media di 10 anni, anche se poi Giovanni Paolo II ha pontificato molto più a lungo. Ogni papa ha la sua personalità, ecco. Il Papa Francesco in effetti era un po' diverso da tutti gli altri, forse essendo anche il primo gesuita, avendo scelto il nome Francesco, c'era questo senso di amore e di fratellanza, forse più marcata rispetto a qualche altro predecessore. Dopo gli esperti, una volta che il papa muore, creano un certo distacco, e dal punto di vista storico sapranno giudicare meglio, certo, cosa è riuscito a fare o cosa no, ecco, ma l'impatto emotivo e sentimentale credo sia
allora
quello,
ricorda, ecco. Anche Papa Luciani, Giovanni
sì,
Paolo I.
Ah, certo, come? Sì, sì, che quello è stato un blitz di pochi giorni, però ha delle assonanze.
Io ricordo la notizia, perché tutti sono quelle notizie come le Torri Gemelle e altro, che ci ricordiamo dove eravamo quando abbiamo preso la notizia. E io ricordo che stavo prendendo il bus per andare a Locarno, avevo 10 anni, e qualcuno aprì finestrino e mi disse: è morto il Papa. E ho detto: sì, ciao. E questa cosa, sì. Effettivamente sì, però lei mi diceva che abbiamo sentito dal notiziario che Papa Bergoglio non è passato dalla Svizzera, ha dato qualche affermazione anche sulla nostra neutralità, ha detto che siamo un paese che la neutralità è simbolo di equilibrio, aiuta a trovare comunque l'equilibrio, però non è mai stato qua presente, non c'è mai stato come Giovanni Paolo II ad esempio. Che anni erano? Negli anni 80 a Lugano ci furono, io ricordo, le radiocronache qua all'allora Radio Monteceneri. E lei cosa si è portato a casa da quell'incontro solenne?
Ma io mi ricordo che lavoravo e la ditta ci aveva lasciato un pomeriggio libero per andare allo stadio ad ascoltare la messa, e era stato un bel momento, ecco, anche se nel caos della gente è più difficile raccogliersi un po' nella spiritualità, perché c'è così tanta baraonda anche, però c'era tanto entusiasmo, ecco, all'epoca.
Beh, forse l'entusiasmo aiuta, no? Anche spesso al raccoglimento. Io penso venerdì scorso che hanno trasmesso la Via Dolorosa, quindi tutte le 14 stazioni con la meditazione scritta da Papa Francesco, tra l'altro molto bella, devo dire, e lì si vedeva tutta questa gente, ma questa gente raccolta, quindi raccolta grazie alla forza, anche qui torniamo alle parole.
Certo, sì, sì. Sì, io mi è capitato una volta di assistere a Roma, dal Colosseo alla Via Crucis, c'era ancora Giovanni Paolo II. In effetti già il luogo in sé dà una spiritualità, questo è molto bello, sì.
Certo, anche perché ha una storia di spiritualità dietro, quindi trasuda di spiritualità.
Certo, sì.
Torneremo a parlare dei suoi libri, ma soprattutto non l'abbiamo ancora chiesto. Noi abbiamo oggi chiesto la parola al nostro pubblico e potete continuare a scriverci come ha fatto Daniela, come ha fatto Paola. Quale parola del pontificato di Papa Francesco portereste con voi oggi e per sempre? Noi vi aspettiamo, potete scriverci allo 076 321 1113. Roberto Genazzini, ci sono ancora altre cose da raccontare, la sua parola, il suo lago, le sue memorie, i suoi ricordi. 15:26 minuti, a Tra le righe c'è sempre la voce di Roberto Genazzini, scrittore ticinese legato profondamente, emotivamente alla sua terra, che da anni racconta con delicatezza, con grande capacità. Abbiamo sentito grande capacità descrittiva, i luoghi, le persone, le memorie. Noi abbiamo parlato, Roberto Genazzini, del suo ultimo libro, il tredicesimo, quella che mi è piaciuta di più. Parte da una storia vera, adesso non la stiamo a raccontare ancora di nuovo perché lei ha tante altre cose da raccontare. 13 libri vuol dire che... cosa vuol dire scrivere 13 libri? Cosa rappresenta ogni libro?
Ma ognuno ha la sua storia, a dire la verità. La maggior parte sono di narrativa, poi ce n'è anche uno più incentrato sul paese, uno di poesie. Non è che si voglia lanciare dei messaggi, però nascono anche quando si ha qualcosa da dire. E dopo è il desiderio...
Qualcosa da dire, mi scusi se l'ho interrotta, niente. O da sentire.
O da sentire, sì. Poi a volte c'è anche il semplice piacere di inventare e di raccontare una storia, ecco, la narrativa è quella.
Forse nasce prima la passione per raccontare una storia che io so che lei coltiva da giovanissimo, fin da bambino le piaceva raccontare storie.
A me scrivere è sempre piaciuto, si riempiva.
Anche già la scrittura da bambino?
Sì, sì, okay. Sì, proprio scrivevo tanto. Dopo pubblicare è un'altra cosa, non ci avrei pensato.
Ma lei non scriveva per pubblicare con l'idea?
Scrivevo perché... per me, ecco, riempivo quaderni, li tenevo in casa, certo. Sì.
Poi la possibilità di pubblicazione, quando è avvenuta la prima pubblicazione?
Ma la prima pubblicazione, a dire la verità, è stata un po' casuale, perché con mia moglie Adriana abbiamo adottato una bambina in Romania e poi siamo ritornati 4 anni dopo a visitare i luoghi in Romania, l'orfanotrofio dove era vissuta. E alla fine di questi due viaggi c'è stato un desiderio di raccontarli anche per aiutare economicamente l'orfanotrofio laggiù. E con le vendite del libro era stato lo stimolo per pubblicare, se si vuole. Ecco. E dopo da lì via c'è stato qualcuno che ha detto che valeva la pena provare ancora, invece che scrivere qualcosa di vissuto, qualcosa di inventato, e da lì via uno dopo l'altro, più o meno anche un po' casualmente, ma sono arrivati gli altri.
Un po' casualmente si è arrivato al 13.
Sì, sì, sì.
E invece la sua parola tra le righe qual è?
Ah, quello che abbiamo detto era lago, perché chi ha la fortuna, come tanti qui in Ticino, di vedere il lago, o da vicino o da un po' più lontano, davanti agli occhi, ha un rapporto con il lago. Ecco, io l'ho sempre interpretato, oltre che fisicamente, perché al lago è bello andarci a nuotare, è bello remarci sopra o andare con la barca, ma è proprio anche la contemplazione del lago. E tante volte il lago l'ho visto come un essere che assorbe tutto quello che è esterno, come è vero che assorbe il sole, i raggi del sole, e poi ributta fuori il caldo, come assorbe i torrenti che entrano e che poi lascia riuscire, o la pioggia dal cielo. Per chi lo contempla, io ho sempre pensato che il lago ascoltasse le storie di chi vive sulle sue rive e poi a chi lo sa ascoltare gliele racconta. Mm-hmm. Ecco, quindi si può ascoltarla la voce del lago.
È uno scrittore anche il lago, quindi lei si identifica un po' in questa capacità del lago.
Una musa,
sì.
Anche sì, io ho scritto un libro proprio intitolato La voce del lago.
Allora ne parliamo dopo. Abbiamo Baglioni, Strada facendo, la conosce?
Come, certo.
Vedrai. Sì. E non sei più da solo?
Sì.
Com'è? Le sa le parole?
No,
scherzo.
Allora,
l'abbiamo messo
bene.
In difficoltà.
Ecco, solo l'intro, prego. Eccola. Tra le righe c'è sempre la voce di Roberto Genazzini, che adesso, visto che ha scelto la parola lago, ci porta anche la voce del lago, che è uno dei suoi 13 libri. Perché il lago, Roberto Genazzini, Gandria, il lago di Lugano tornano spesso nei suoi scritti. Ecco, ma cosa rappresentano per lei questi luoghi? Prima ha parlato di contemplazione, ristoro, fonte di sussistenza anche il lago. E poi, pensando al suo ultimo libro, quella che mi è piaciuta di più, il lago può essere stato una via di fuga anche.
Esatto, sì. Io a volte mi stupisco quando si cerca di unire soprattutto Gandia e il lago alle mie scritture e sembra una cosa strana o limitativa. E quasi mi dispiace, perché di limiti non me ne ha mai dati, ecco, perché ricordo sempre volentieri una frase di Tolstoi che diceva più o meno: se vuoi essere universale, racconta il tuo villaggio, perché quello che succede in un piccolo villaggio è poi quello che succede anche a New York, Londra o Parigi, perché le persone sono persone, insomma, e quindi i sentimenti, le azioni, le qualità, i difetti delle persone.
E se la pensassero però tutti così, non avremmo lo scenario che abbiamo adesso.
Certo, sì, no, ma io intendevo nel bene e nel male, certo. Anche nel male. Poi vabbè, noi siamo un luogo di frontiera e quindi è anche la frontiera che causava poi queste cose. Ecco, io magari leggerei ancora 6 righe perché era un paragone che avevo fatto e che riguardava il lago, sì. Il lago non è il fiume o il mare, non se ne va via oltre l'orizzonte, aspetta chi rimane indietro. Viaggia fino alla sponda opposta e poi ritorna. Certo, quando è infuriato, sbuffa senza sentir ragioni, ma non fugge. Qualunque cosa accada, si ferma a cullare le speranze di chi gli è affezionato, perché si conoscono l'un l'altro da tanto tempo.
Bello. Senta, Roberto Genazzini, ma scrivere del proprio villaggio, quindi Gandria, ma del proprio lago anche, è un atto nostalgico o un modo per conservare la memoria? Che io li distinguerei?
Ma un po' l'una e un po' l'altra. Ecco, io nel penultimo libro, era L'onda dei ricordi, e mi era piaciuto soffermarmi sull'etimologia di ricordare e rammentare. Cioè rammentare e riportare alla mente,
anche.
Cioè proprio rammentare, no?
Sì,
e
sì.
Ricordare, cioè la parola cuore, ecco. Come scordare vuol dire che esce dal cuore, e dimenticare che esce dalla mente. Ecco.
Il
quindi,
cuore c'è in tante parole, pensavo anche a coraggio.
Esatto, sì. E quindi, al di là della nostalgia, è proprio bello avere sia i ricordi che anche rammentare le cose, cioè le cose della mente e del cuore, c'è spazio per tutto. Ecco.
Le faccio un'altra domanda allora, ma cosa resta quando il tempo passa?
Quando il tempo passa, principalmente bastano i ricordi,
ecco.
Principalmente.
Ecco. Oltre
poi bisogna
ricordi.
Saperli vivere non solo con nostalgia, ma anche magari come insegnamento per un futuro che si spera abbastanza migliore, se possibile. Ecco.
Senta, non so se c'entra o meno, però gliela dico. Cesare Pavese disse, scrisse che la cultura è ciò che resta quando abbiamo dimenticato tutto. Cosa mi dice?
Ma la cultura tante volte al giorno d'oggi è un po' bistrattata, no? C'è anche chi la scrive ironicamente con la K. Vabbè, non è un obbligo adesso interessarsi di cultura, però penso che faccia bene, ecco. Lo scrivere e leggere soprattutto, ecco, io ad esempio mia moglie legge molto più di me e ne trae beneficio, ecco, penso.
I suoi libri li ha letti tutti, i suoi 13
sì,
libri?
Certo, certo, sì, sì.
Bene.
Ma ne legge tantissimi di altri, ecco, penso che permette di entrare in altri mondi e è comunque un arricchimento al di là della cultura, ecco.
Neva, tu avevi altre domande, un po' che escono dagli schemi del Roberto Genazzini, scrittore ticinese legato alla sua terra, che da anni racconta con delicatezza e nostalgia i suoi luoghi.
Sì, allora io mi fermerei proprio qua su ricordi. So che lei non ama parlare di sé, ma preferisce parlare dei suoi libri. E invece l'ha proprio detto, quando il tempo passa quello che rimane è il ricordo. E c'è, a proposito, lei anche molto legato alla sua terra di Gandria, però ha viaggiato tantissimo. Oggi ci ha portato una canzone di Bruce Springsteen, non mi ricordo più il titolo.
Però, You Are Missing.
Esatto, quello che non ci ha detto però è che lei da giovane era un fan sfegatato, talmente sfegatato che l'ha rincorso per il mondo in ben 80 concerti.
Allora facciamo una cosa, un brano musicale, in questo caso è Phil Collins.
Le do il
poi,
tempo per...
Esatto, per scegliere, trascegliere,
esatto, cosa
dire,
e
cosa dire a tra le righe.
Esatto.
Va bene?
Roberto Genazzini, la costringo a uscire un po' dalla sua Gandria, forse dalla sua
comfort zone.
Esatto, dalla sua zona di conforto, e ad aprirci questo mondo di ricordi interiori e parlarci proprio di queste sua pazza decisione da giovane di seguire, passi fa passa per dire, no? 80 volte, vedere 80 concerti di Bruce Springsteen è comunque impegnativo. Come ha fatto, com'è stato questo? Seguiva in tutte le città?
Beh, 80 in 40 anni, quindi non è che era una scorpacciata tutto in un colpo, ecco. Tutto è iniziato col primo nell'81 a Zurigo, che aveva veramente creato questa grande passione. E poi in quegli anni, poco più di ventenne, con degli amici, si guardava l'anno successivo la tournée dove portava, ed era un pretesto per visitare anche delle città. Ecco, noi facevamo le vacanze impostandole sui concerti di Bruce Springsteen, e poi dopo il concerto e prima si visitavano le città, i paesi, ecco, soprattutto America ed Europa, ecco, quindi era una maniera bella anche per conoscere un po'. Dopo un po' tutto si è affievolito, dopo col matrimonio e col diventare più adulto,
lo
guardo ancora, adesso a fine giugno arriverà a Milano, perché era un concerto che è stato annullato l'anno scorso a causa sua malattia. Però lo seguo solo adesso in Svizzera o in Italia, diciamo.
Sì,
però
sì,
sono sempre
si può dire che questi viaggi, vabbè, in gioventù l'hanno aiutata a esercitare questo lago interiore, che poi è quello che le permette anche di scrivere in modo veritiero di emozioni e fatti.
Beh, tutto serve, si conoscono le persone, si conoscono i luoghi, le abitudini, le storie, quindi tutto è un arricchimento, ecco.
Sì, no, mi chiedevo, ecco, viaggiare è importantissimo per conoscere nuove culture.
E per apprezzare il proprio villaggio.
Esatto.
Certo, adesso devo ammettere che purtroppo con gli anni sono diventato più un pantofolaio, non viaggio più così tanto volentieri.
La sua curiosità è stata ampiamente soddisfatta. Adesso lei viaggia attraverso i suoi libri, fa viaggiare gli altri.
Esatto.
Senta, ma Bruce Springsteen non l'ha mai ispirata? Non ha mai ispirato uno di questi 13 suoi libri?
No, direttamente no, qualche frase di canzone l'ho inserita come citazione, ecco, però non proprio di parlare di lui, ecco.
Avrei tanto altro da chiederle, ma dobbiamo salutarci qui. Roberto Genazzini,